Domenica scorsa la prima lettura parlava della distruzione di Gerusalemme. Oggi la prima lettura parla della ricostruzione di Gerusalemme. Questa ricostruzione di Gerusalemme è al cuore del bellissimo dialogo tra il re Artaserse e Nemia. Nemia è un ebreo deportato in esilio che faceva il colpo di cocchiere di questo re. E quel giorno andò a versare il vino come sempre dal suo re, ma il re fece la domanda: perché hai l'aspetto triste, eppure non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore. E Nemia racconta il suo dolore. Viva il re per sempre! Come potrei il mio aspetto non essere triste quando la città, dove sono i sepolcri dei miei padri in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco? Poi dopo, se ho trovato grazia ai suoi occhi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché io possa ricostruirla. Questo sogno di ricostruire la città dei suoi padri, ricostruire Gerusalemme e il suo tempio. Per evitare un discorso archeologico, sempre importante ma non decisivo in questo momento, mi sembra che si possa attualizzare questa prima lettura ponendoci questa domanda: come si fa a formare una parrocchia? Quali sono le colonne di una comunità pastorale? Facendo così ci mettiamo proprio nella prospettiva del Vangelo di non fare della chiesa, del tempio, un covo di ladri, ma invece una casa di preghiera, e della vita cristiana una vita bella nel mondo di oggi. Quali sono le colonne, i pilastri di una comunità, di una parrocchia? Il primo è sicuramente Gesù Cristo. Occorre mai dimenticarlo. Gesù Cristo è il primo nella Chiesa. Gesù Cristo è il punto primo di riferimento di ogni esperienza cristiana. Il Papa Gregorio Magno ha detto queste cose in maniera, penso, limpidissima. La propongo a voi. In un edificio, una pietra regge l'altra, perché una poggia sull'altra. Così è nella Chiesa, dove ciascuno porta ed è portato dall'altro. Che bello! La Chiesa è questa esperienza. Ciascuno porta ed è portato dall'altro. Alcuni sono portati da noi e noi siamo portati dagli altri, ma c'è un no, il nostro Redentore, che da solo sostiene tutti noi insieme, essendo il fondamento che porta tutto il peso della costruzione. E quindi il fondamento primo dell'esperienza cristiana è il rapporto personale con Gesù Cristo. Il rapporto personale, vuol dire della tua intelligenza, del tuo cuore, della tua vita. La prima cosa che è successa agli apostoli non è stata la carità, essere caritatevoli verso il prossimo. La prima cosa che è successa agli apostoli è stata l'essere affascinati da Gesù Cristo. Questa è la questione. Noi essere affascinati e affascinare i giovani, che tutto parte da qui, dall'amicizia con il Signore Gesù. E occorre parlare di amicizia in questo caso, di affetto, perché la vita è fatta di affetto e di affari, e se la Chiesa non sa parlare di affetti e di affari non parla di nulla. E quindi è importante che torniamo a dire che la prima colonna dell'esperienza cristiana è un affetto, è un'amicizia, è l'essere affascinati da Gesù Cristo. Che oggi vuol dire allora? Dobbiamo chiedere al Signore che in questa Eucaristia Gesù Cristo irrompa, verbo potentissimo, della nostra vita, della mia vita, della tua vita. Irrompa con la sua parola, irrompa con la sua Eucaristia, perché il centro allora dell'esperienza cristiana era Gesù con la sua persona 20 secoli fa. Il centro dell'esperienza cristiana è l'Eucaristia, è la Domenica, con al centro appunto quel momento fondamentale: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Questa è la prima colonna. Guai se la dimentichiamo. facciamo un disastro. Diventa la Chiesa un'azienda, una multinazionale, diventa un club, diventa, fate voi, ma cessa di essere Chiesa, perché sbaglia nel fondamento e fondale proprio, che è il rapporto personale con Gesù Cristo. La seconda colonna è l'amore tra cristiani, cioè è il fare come cristiani un'esperienza di comunità, il camminare insieme, di metterci in rete tra cristiani. Il Papa Paolo VI, un grande Papa che sarà recuperato e riscoperto sempre più, ha scritto: e se è vero che la parrocchia è per tutti, non manchi il convincimento, la convinzione, che essa è anche fatta da tutti, non solo dal parroco e sacerdoti che lo aiutano. Ciascuno, si parla di voi, è membro, ciascuno è parte, ciascuno è pietra di questo tempio, nessuno può essere passivo, egoista, nessuno può rimanere assente o isolato. Qui occorre vivere in comunità e in carità. Due parole preziosissime: vivere in comunità, vivere in carità. Vivere in comunità, lo dice il Vangelo, questo è il segno. Da questo capiranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri, oppure che tutti siano uno, e l'unità, cioè lo stare insieme, la compagnia dei cristiani, proprio il cammino, non l'amicizia, l'amicizia uno ce l'ha, uno ce l'ha, ma proprio il camminare insieme come fraternità e come comunità, lo dice il Vangelo, lo dice il Concilio Vaticano II, la primavera della Chiesa Cattolica, dove dice che occorre passare da un'appartenenza individuale all'esperienza ecclesiale, come al supermarket, uno va, prende quello che vuole, ma non gli interessa incontrare le altre persone, anzi, meno di solo, proprio ancora più fredda, e invece proprio l'idea che siamo chiamati insieme a fare qualcosa di bello, è un'appartenenza comunitaria, con responsabile, insomma, metterci in rete. Lo dice il Vangelo, lo dice il Concilio, lo dice l'esperienza. E volevo citare Arrigo Sacchi, è stato nel Milan, il suo grande pianista, faccio un po' fatica a recitarlo, però ha detto una cosa molto interessante: non potrà mai essere un giocatore solo a risolvere tutto, deve esserci una squadra intorno che sa muoversi in armonia, che non è una gabbia, ma un moltiplicatore delle singole energie. Occorre metterci in squadra, metterci in rete, sennò niente riusciamo a cambiare. E qui dice questo passaggio sul quale torneremo in questi anni, da collaboratori a corresponsabili. Il passaggio dei laici, di voi, deve essere questo. Il collaboratore dà la mano, fa un piccolo compito e poi sparisce. Invece il corresponsabile tiene la parrocchia come seconda famiglia, poi secondo il lavoro che fa, gli anni che ha, la vita è molto complessa, ma il tiro dei 70 anni, 80 anni di vita che ha con tutti, fa una forte esperienza di comunità, vuole bene alla sua parrocchia, addirittura in chiesa, al suo posto, si mette sempre lì, ma ha cuore insieme. Questo vuol dire essere corresponsabile, solo fare una cosa, ma amare la propria parrocchia. Chi ama prima o dopo inventa qualcosa. E poi vivere nella carità. La carità, la seconda lettura di oggi, è veramente interessante, questa lettera ai Romani, nel quale capita una cosa abbastanza semplice. La Chiesa Madre di Gerusalemme è fatta di poveri e grandi difficoltà. E Paolo, che sta lavorando nelle chiese della Caia e della Macedonia, chiese ricche, città ricche, fa questa colletta, raccoglie i soldi da mandare a Gerusalemme, ma la parola che usa è indimenticabile. Dice: rendere loro, ai poveri di Gerusalemme, un servizio sacro. Cioè, chi ama la carità, l'elemosina, la chiama liturgia. Mi sembra molto bello, perché questa affermazione che dare i soldi, in questo caso, è servizio liturgico, fa capire la cosa più importante del cristianesimo, che il culto è la vita. Non è soltanto il momento in chiesa, non in chiesa, deve essere vissuta sempre meglio, ma è la vita che canta, canta appunto lo stile dei cristiani, lo stile di gente che non pensa a sé, non è capace di camminare e di voler bene gli altri. quindi tanta quella cosa che decisiva del cristianesimo, si passa dal tempio, luna, spazio, si passa al tempo, si passa alla storia. Il nostro posto è nella storia, nell'amare questo mondo e nel cambiare questo mondo. Ultima colonna, sarò molto veloce perché fa caldo, la prima era il rapporto personale, affettuoso con Gesù Cristo. La seconda è imparare a metterci insieme, a vedere gli altri, a camminare insieme, a diventare corresponsabili. La terza è vedere il prossimo, l'amore al prossimo. Perché Gesù ci ha insegnato questa cosa, a essere con gli altri. La gente capiva questa cosa incontrando Gesù, che questa persona era attento a te, aveva cura di te, aveva premura per te. Questo era Gesù, uno che ti guardava, che voleva aiutarti a camminare, ti dava speranza. E ho trovato un racconto con qualcuno eccezionale. A me ha fatto un sacco di bene. E la domanda, magari lo farà a qualcuno di voi. Un gruppo di venditori furono a un convegno di vendita. Tutti avevano promesso alle proprie mogli che sarebbero arrivati in tempo per la cena il venerdì sera, ma arrivarono in ritardo all'aeroporto. Correndo senza volerlo, uno dei venditori inciampò in un banco di mele. Le mele caddero e si sparsero per terra. Senza fermarsi, i venditori continuarono a correre e riuscirono a salire sull'aereo, tutti meno uno. La sorpresa fu enorme quando quest'ultimo si rese conto che la padrona delle mele era una giovane cieca che piangendo cercava il banco di raccogliere. L'uomo, inginocchiatosi con lei, rimise le mele nella cesta e l'aiutò a montare di nuovo il banco. Mentre lo faceva, si rese conto che molte mele cadendo si erano rovinate. Per questo le disse, prendi per favore questi soldi per il danno che abbiamo fatto. Tu stai bene, lei piangendo a lui con la testa. Il venditore cominciò ad allontanarsi, ma la bambina gridò, signore, si fermò e si tirò a guardare i suoi occhi senza luce. Lei continuò, sei tu Gesù? Lui si fermò immobile, girandosi un po' di volte, prima di dirigersi per andare a prendere il volo, con questa domanda che gli bruciava nell'anima, sei tu Gesù? Tanta gente oggi aspetta Gesù, aspetta un sorriso, aspetta una parola buona, aspetta un aiuto. Tanta gente aspetta noi cristiani, perché noi siamo oggi il corpo di Gesù. Gesù non ha altre mani oggi che le nostre mani, non ha altri piedi che i nostri piedi, non ha altro cuore che il nostro cuore. Termino ripetendo alcune righe. Il venditore cominciò ad allontanarsi, ma la bambina gridò, signore, lui si fermò e si tirò a guardare i suoi occhi senza dice. Lei continuò, sei tu Gesù.